penso che sia il caso di dire qualche cosa, con molta libertà. Sì, sì, infatti, anche richieste di approfondimento, perché...
Non sei riuscito a far girare nulla,
poi. Come dici? Non hai fatto far girare. No, diventava una cosa... Siccome mi stimoli, potrei far vedere, ecco, per esempio, potrei far vedere questa, che però l'avevo anche manipolata, ecco, per esempio, per dire come la tecnica sia di una potenza straordinaria, si potrebbero dare quattro definizioni. Una, che la tecnica è la potenza senza precedenti della razionalità, capace di cambiare la natura stessa delle cose. Ecco, voglio dire, basterebbe questa definizione per comprendere cosa vuol dire che si esce dall'epoca della metafisica e che va preso sul serio questo. Ma la tecnica cambia la natura delle cose, l'essenza delle cose. La definizione della cosa, l'oggetto non è la cosa, assolutamente. Quindi, voglio dire, di fronte a questa potenza, come fai a pensare ancora di creare una città, una polis, con dei principi dai quali dedurre, stabili, fissi? Cioè, vuol dire, o sei patetico o sei patetico. Pat-etico, Quindi c'è una eticità che implode nel patetismo. Seconda definizione, la maggior potenza della tecnica è la maggior potenza dell'efficacia nel minor dispendio dei mezzi. Che voglio dire, non ho capito, qualsivoglia cosa io faccia col corpo è più dispendiosa di uno strumento tecnologicamente avanzato. Ci manca una data. Porta una lettera a Tokyo e portane una a New York. Il byte che ha quel contenuto è contemporaneamente in entrambi i posti. Sei patetico a pensare di dedurre da attenzione, ma questo ci scopre tutta la mente, Tutta la nostra mente ci è scoperta, perché la nostra mente ha pensato le parole, ecco perché resistenza ha anche la sua ambiguità, perché su certe parole non bisogna resistere, bisogna pensare il cambiamento nel cambiamento, perché altrimenti cosa fai? Non ci siamo. Terza definizione, la tecnica è la strumentalità della efficienza fatta sistema universale di razionalità vincente. La efficienza per l'efficienza. Io non voglio essere efficiente, voglio star bene, voglio godere, voglio sognare, voglio fabulare. Oh, mi piacciono le fiabe, come no? Mi piacciono i racconti. Poi vorrei anche amare, essere amato, ma scherziamo, è di una bellezza. E non voglio l'efficienza, perché chi è efficiente deve tagliarle tutte queste cose. Ma tutte, ma siamo matti? Torniamo a questo esempio che non so se, scusate se sono esempi così proprio a fior di pelle, voi prendeteli sempre, io vi prego, con ironia, prendeteli. Bene. Io non so se Troscan sia come personaggio più importante di Berlusconi nel mondo, c'è chi dice che lo è 100 volte di più, occhio, quello che sto dicendo, ma voglio dire, ma vai a implodere in un modo siffattamente miserrimo, ma non ho capito, hai i mezzi per godere, cioè, soldi cauzione avrebbe dato, ma la giustizia americana è strana, ha dei costi, $1 milione, solo per dire stanotte non sto dentro, dormo in albergo con mia figlia, ha una figlia. Ma non ho capito, vabbè, siamo stati. Cioè, voglio dire, ma la efficienza della tecnica è la strumentalità di una razionalità vincente comunque. Cioè, ma dico, ma ti fai ammanettare? Perché adesso questi qua vanno tutti in manetta, Ma tutti, perché sono fortemente corrotti. Credono che il successo in campo economico debba anche essere successo con le donne. Dico, ma le donne non sono mica dei byte, Non le spedisci mica. Oh, ma oggi si mettono a parlare. Ma to? E qua ti voglio, eh? Qua ti voglio.
Infatti, stimando il silenzio della cameriera, vanno già 6 milioni.
No, dai.
Perché il problema grosso è che
Oh, questo mi sfugge.
stiamo monetizzando tutto.
Beh, evidente.
Costantemente, come in guerra,
Sì.
tutte le volte ci vedi. Io ho trovato un sito che veramente era un ipocrita, cioè era così sincero di altri siti. E su questi blog, questo qui mi diceva, guardate, io ho un tot migliaia di visitatori, il mio sito vale un tot migliaia di euro. Perché questa è la realtà dentro le cose.
E beh, allora capisci.
Cioè dentro, fuori dalle cose, pardon, ma in questa giustificazione, questo qui comunicava il valore del proprio blog, dove non c'era scritto niente, tra l'altro. Io mi sono domandato, ma chi ti guarda?
Però tu per dire questo ci, lo stavi guardando, tu per dire, certo. Certo. È pazzesco, no? È così. Eh no, però sono questi i problemi. Sì. E io penso che resistere in filosofia oggi sia proprio, come dire, nudarsi, snudarsi di fronte a questi pensieri e iniziare a pensarli sul serio, eh? Cioè vedere quali meccanismi mentali crollano, sono decostruibili e quali energie tu puoi cavar fuori giocando questo gioco, perché non è semplice, e ripeto, si è anche molto scoperti, è molto più facile. Cioè, voglio dire, noi stiamo perdendo un'umanità che era quella deduttiva, che traeva deduzione, che aveva delle serenità incredibili. Madonna, ma voi non sapete che bellezza avere certezze, avere delle certezze stabili, delle stabili certezze. Ma anche dei principi, ma era un mondo. È come dire che il papà, che ho il papà ed è buono, quando invece o non ce l'ho o è un criminale, ti voglio. È un bel problema, è tutto un altro modo da pargoletto, di vedere il mondo. Cioè, perciò prima dicevo non sono discorsi rosa nel senso di dolci, sono discorsi però che vanno pensati. Ma, per esempio questa, la quarta caratteristica. La tecnica è indisponibile. Oh, occhio, eh! Noi disponiamo degli strumenti, ma la tecne, come orizzonte di razionalità e di potenza e di efficienza, non è mica a nostra disposizione. È disumana. Infatti questa cosa l'ha detta con una potenza incredibile. Siccome prima abbiamo chiuso con Heidegger nel 1946, quando gli hanno tolto, giustamente secondo me, tutta la biblioteca ed era sotto osservazione degli alleati per le sue connivenze con il nazionalsocialismo tedesco, bene, Heidegger esce con questa bomba, incredibile, lettera sull'umanismo, in cui dice: qualsivoglia pensiero dia per buono o per scontato l'uomo, i valori umani, i linguaggi umani, la tradizione, vi dicendo, è destituito di valore, perché non esiste più l'umanesimo. Non esiste più l'umanesimo. Quindi chiude con questa lettera sull'umanismo quel processo che quantomeno parte dal secondo 400 italiano e arriva fino al 46, 900. Non è disponibile la tecnica, perché è disumana. Perché agisce nell'orizzonte del nichilismo, nel vuoto, non si chiede mai le conseguenze. Se poi le scorie radioattive saranno smaltibili in 3.000 anni, o in 30.000 anni, o in 300, questo non importa un baffo alla tecnica, zero, non è un problema suo, non è suo il problema. Quindi diventa davvero un luogo estremamente.
Posso dire una cosa?
Sì.
Si può associare a questo significato della parola resistenza, la parola rivoluzione con un aggettivo mite, proprio
Rivoluzione con
mite,
mite, eh?
cioè nel
Io ho parlato prima di fragilità e mi sento molto prossimo a questa osservazione che tu fai. Cioè, credo che sia una vera e propria rivoluzione accettare la fragilità invece che la impositività, invece che la gamba tesa, il calcagno nei denti, nelle gengive. Ecco. E penso che sia davvero un atteggiamento che... ma non è solo un atteggiamento, è proprio un pensiero, eh? Implica tutto un ripensamento globale. Ecco.
Ma non è proprio un pensiero.
Come?
Non è il pensiero stesso
una tecnica. Sì, beh, oggi molte scuole pretendono di ridurre il pensiero a tecnica, perché evidentemente diventa, come una volta... Non è religioso il pensiero, si chiedevano nel Medioevo, quando la religione era il luogo di lettura del mondo, sicché oggi tutti si chiedono, non è tecnico il pensiero, non è una tecnica. Oggi le bancarelle sono piene di prontuari tecnici per la raccolta del fungo porcino, oppure della trota zigrinata, oppure non so di che cosa, ecco. È tutta una manualistica infinita, infinita. La maggiore editoria è la manualistica oggi. Perché? Ma perché si è detto questo logos che ci precede. Quindi certo che è pensabile come a sua volta una tecnica, ma non esaurisce la potenza del pensiero. Il rapporto tra filosofia e tecnica è un rapporto che passa attraverso la resistenza, fino a che il pensiero è capace, anche in modo mite o fragile, ma anche ostinato, di pensare, di decostruire, c'è sempre una irriducibilità, fino a che è capace di allearsi al cuore e di dare e di vedere in situazione. Che cosa è possibile dirci? Che cosa è possibile fare? In questo momento, cos'è che rende meglio il mondo? Migliore la convivenza? Ecco, fino a che questo è possibile, c'è un luogo, c'è come lo stomaco che va in gola, ecco, c'è come una cunetta odosso per la tecnica. Cioè noi possiamo solo essere delle cunette odosso per la tecnica, ma con la tecnica.
Chiederti una cosa, perché secondo me la tecnica, non so, tu dici che è profondamente umano, perché c'è un errore pensare che si sia disumanizzato, perché lì tu hai giocato molto con i mezzi, cioè preparare dei mezzi per dei figli, ma questa è la tecnica, questo, cioè non ha un obiettivo, ma tutti gli obiettivi possibili, no? Quindi l'uomo è proprio questo, è aggiornare dei mezzi per raggiungere dei fini, può essere compreso, può essere qualsiasi cosa. Quindi non riesco a capire se non lo spiegare meglio perché sia disumanizzante. Invece è profondamente inserito nel mondo, secondo me. Questo è, trovo questa.
Perché è vero che pensa dei mezzi per raggiungere dei fini, ma è sottratta alla mia volontà l'analisi dei mezzi e dei fini. Non è più un ambito politico quello in cui io posso dominare questa cosa, o meglio, è questo il gioco che stiamo giocando, in cui ci stiamo giocando. Nessun politico oggi fa a meno dell'elettronica.
Chiuso.
Nessun politico. Quindi che tu abbia un fine o un altro fine, comunque questo va a vantaggio della tecnica. Comunque questo rilancia la tecnica. Rende strutturale al mondo la tecnica. Fa diventare tua natura. C'è una pagina molto bella di Severino che riprende anche Umberto Galimberti, ma molti la riprendono, ed è il fatto che l'uomo non ha una natura, la natura dell'uomo è la tecnica. Quando l'uomo è nato, tutto è nel mito anche di Aditi, quando l'uomo è nato e tutti gli attributi possibili, e Epimeteo li aveva già dati agli animali, e veniva l'ora di che l'uomo nascesse e non c'era più nulla per dotare l'uomo di difesa, né aculei, né rostri, né mantelli, nulla insomma. E allora ha pensato di rubare Prometeo, lungiveggente, che cosa? Il fuoco. Perché in questo modo avrebbe potuto avere nella tecnica una sua natura. Voglio dire che il pensiero che la natura e la tecnica, che l'uomo e la tecnica, siano in simbiosi, io l'ho affermato anche prima dicendo che è nella tecnica che noi dobbiamo decostruirla. Ma decostruirla vuol dire che io non mi affido mai in modo ingenuo, perché mi affido al nichilismo, perché la logica è nichilistica. L'hai detto anche tu dicendo che ha tutti i fini, anche di distruggere l'umanità, anche di distruggere ogni animale sulla terra. Farò le protesi di tutti gli animali, ma li distruggo tutti, cioè, ancora. Non ha mica nessun limite, è illimitata la potenza. Dove c'è maggiore efficienza, lì la tecnica fa proprio il meccanismo.
Ma non pensi che l'inizio della destrutturazione della tecnica da parte del pensiero debba partire dal rompere il legame che c'è tra tecnica e profitto?
Vabbè.
Tra tecnica e profitto, cioè credo che quello che sia la parte. Quindi credo che, un po' per riprendere quello che diceva, dato che la tecnica è intrinseca dentro nell'uomo, e nel momento in cui del profitto se ne fa padrone la tecnica, viceversa riesce a destrutturare il pensiero, perché è legata proprio a questo. Allora l'unico meccanismo di resistenza rispetto alla tecnica è il rilancio del pensiero destrutturando la tecnica dal legame con il profitto.
È l'unico modo. E che questa però, attenzione, è certo, se non fosse che anche l'economico è, come dire, nella natura dell'uomo. Perché l'oikos nomos, il fatto di dosare gli alimenti, di organizzare la sopravvivenza, cioè la economia nasce proprio come una istanza essenziale per l'uomo, entra fin dentro la sua essenza. Cioè il calcolo non è un'astrazione, basta, è innanzitutto una perspicuità dello stare al mondo dell'uomo. Quindi, sai, decostruire il rapporto tra tecnica ed economia comporta a sua volta una decostruzione dell'economia anche, anche quella va passo passo ripensata, perché non è così semplice, Però sono questi, voglio dire, i pensieri che i filosofi fanno oggi sono questi, attenzione, proprio i pensieri, voglio dire, di resistenza, in questo tema di questa serata. Sono pensieri questi che scoprono tutto un modo di pensare, anche aulico, anche molto appetitoso, accidenti. Poi anche la capacità, per esempio, di scegliere il male minore, un'altra duttilità a cui non ci hanno educati, è una eumetria, un metro del possibile, un buon metro, la eumetria come criterio etico, voglio dire, di rapporto col mondo, ecco. La eumetria che ne so, il poema dell'Odissea è tutto un poema di eumetria. Odisseo insegna all'umanità, quando è fra Scille e Cariddi, il male minore. Dei compagni devono essere sacrificati per queste teste di draghi, cioè di un passare in mezzo, e così è inevitabile, prima di cioè, far buon gioco con Polifemo, anche se tutte le sere schizza le cervici di due suoi compagni a terra e se li mangia, e poi manda orrendi rutti, addormentandosi, dice Omero. Ma anche lì, ecco, la eumetria, la capacità di scegliere il male minore, a vedere come fare, quindi avvinazzarlo, renderlo ebro, legarsi sotto le pance dei montoni e poi provare a scappare, così via. Cioè, tutte le varie situazioni in cui si viene a trovare sono sempre, fateci caso, un male minore, cioè, una situazione così, bella, punto. È sempre una scelta di attenzione, perspicuità, di dove, ecco, vabbè, lì è ovvio, siamo nei miti ancora della nobiltà e quindi non c'è ancora la politeia, ecco, c'è dove le scelte sono scelte condivise, da tutti, attenzione bene. Molto insegna comunque anche il corpo, perché secondo me l'attenzione a quel che ci accade ci darebbe un buon criterio di sentimento e di sentire, un gran buon criterio, perché noi andiamo sempre a rapporto con gli altri con una sovrabbondanza retorica, abbiamo sempre, come dire, crediamo ad aver sempre di più a disposizione da dare o da ricevere, quando invece il corpo ci darebbe un'economia molto più salubre, molto più raccolta, parsimoniosa. Ecco, una phronesis, direbbero i greci. La phronesis è un'economia del pensiero e del rapporto col mondo e con gli altri che sceglie ciò che è in comune, quindi ciò che ci accomuna. Che cos'è che ci accomuna? Quello è quello che dobbiamo scegliere. Il resto, attenzione, il resto diventa iubris. Voglio farvi osservare, ma poi basta perché viene tardi, voglio farvi osservare che iubris è l'unico peccato greco, l'unico. Ed è insieme individuale, singolare, cioè è politico. Riguarda la polis, la iubris tira in ballo l'invidia degli dèi. E sono degli dèi cittadini, gli dèi greci, sono della città, della polis. Quindi la prevaricazione, la tracotanza, il non ascoltare il punto di vista dell'altro. Ma voglio dire, ma il punto di vista dell'altro non è deficiente, è proprio il luogo che l'altro è. È il corpo dell'altro, ma non lo posso manipolare. Non lo posso ammazzare, non lo posso mettere dentro una colonna come ha fatto la mafia, non posso mica eliminarlo. Ecco, chiaro che bisogna che uno faccia chiarezza in sé, perché uno non sia dedito alla hubris. Ecco, uno deve essere capace dei propri limiti. Un altro termine è la eudaimonia, sempre per legare queste. Cos'è la eudaimonia? È il buon demone, è ascoltare il demone che è l'altro che io sono, l'altro che parla in me e che mi dice ciò che io non so di me. L'eudaimonia è quella felicità, è quella armonia che viene dall'ascolto dell'altro che è in me. Io devo prima ascoltarmi, attenzione bene, e poi dopo dire. Se ciascuno si ascolta e poi dice, allora i punti di vista sono davvero politici, sono davvero costitutivi della politeia. Questa è la resistenza in filosofia di cui abbiamo bisogno.
Thank you.
molto più, come diceva lui, mite tra l'altro, molto più sobrio anche, perché voglio dire, il corpo è un limite, è fatto di limiti, oltre che di potenze, di energie, è fatto anche di limiti, accidenti. E invece i discorsi assoluti, i logoi, che non diventano dialogoi, che non si misurano col corpo, il pensiero, il sentimento e il cuore degli altri, tipo pretendono delle, si fanno delle guerre di religione o delle guerre fondamentaliste, delle guerre ideologiche, ci si scanna gratis, ma scherziamo.